Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Israele usa la fame come metodo di guerra nella striscia di Gaza, la denuncia di Human Rights Watch. Il segretario alla difesa statunitense Austin, in visita a Tel Aviv, afferma che proteggere i civili è sia un dovere morale, sia un imperativo strategico. Serbia, alle elezioni anticipate di ieri, maggioranza assoluta per il partito del presidente Vučić, ma secondo gli osservatori OSCE, irregolarità e acquisto di voti hanno pesato in particolare sulle amministrative a Belgrado. L'intervista di Esteri. Germania continua l'avanzata dell'estrema destra nell'est del paese. L'AfD ha conquistato per la prima volta un comune di 40.000 abitanti. È successo a Pirna, in Sassonia. Cile, bocciata la Costituzione proposta dall'estrema destra, rimane in vigore la carta ereditata dalla dittatura militare. Riscaldamento globale, la COP28 vista dal sud globale, oggi la testimonianza della WICS, l'organizzazione che rappresenta oltre 600.000 suore nel mondo. Serie TV nella puntata di oggi, le nomination Golden Globe ed Emmy Awards. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie, almeno 215 milioni di dosi di vaccini dell'anti-Covid acquistate dai paesi dell'Unione Europea all'apice della pandemia sono stati buttati via con un costo stimato per i contribuenti di 4 miliardi di euro e si tratta quasi certamente di una sottostima, è quanto rivela un'analisi del sito di Politico che si basa sui dati di 19 paesi europei. In questa classifica l'Italia si colloca al secondo posto, preceduta solo dalla Germania. Il numero di vaccini sprecati tende a corrispondere alle dimensioni dei paesi, con la Germania che conta 83 milioni di dosi scartate e Lussemburgo poco meno di mezzo milione, scrive ancora Politico. Le dosi buttate via in Italia, secondo Politico, sono poco più di 49 milioni, seguite da Olanda 16 milioni, Spagna 13 milioni e Romania 9 milioni. I dati sono stati raccolti tra giugno e dicembre. Le cifre incluse per Svezia, Portogallo, Irlanda e Spagna non sono state raccolte in maniera diretta, ma attraverso media locale, ricorda la testata. AfD registra un nuovo successo in Germania, si è aggiudicata per la prima volta l'elezione di un sindaco di una cittadina più grande, Pirna, circa 40.000 abitanti in Sassonia. Sentiamo Alessandro Ricci.
È il primo e molto probabilmente non sarà l'ultimo. Tim Lochner, candidato indipendente sostenuto da AfD, Alternative für Deutschland, è diventato il sindaco di Pirna, cittadina di 40.000 abitanti in Sassonia, al confine con la Repubblica Ceca. Ha vinto al ballottaggio le elezioni per la carica di Oberbürgermeister, sfidando la candidata di CDU che aveva raccolto il supporto di tutti gli altri partiti in quella che voleva essere una linea Maginot contro gli estremisti di destra. Sì, perché AfD è stato recentemente dichiarato dalla Corte Costituzionale della Sassonia come formazione estremista di destra. Ciò significa che il partito può essere infiltrato, le comunicazioni possono essere intercettate, ma soprattutto che la formazione esprime sentimenti anticostituzionali. Sebbene ci siano altri sindaci di AfD, Tim Lochner è il primo Oberbürgermeister, ossia sindaco di una città indipendente o più grande. Nonostante Lochner fosse un indipendente sostenuto da AfD, le sue posizioni non sono di certo miti. Recentemente il neoeletto sindaco ha parlato di sostituzione etnica nelle scuole, in particolare dove gli studenti stranieri sono superiori al 38%. Quella di Lochner è una vittoria che evidenzia la forza di AfD negli stati dell'est, la ex Repubblica Democratica Tedesca, dove secondo un recente sondaggio AfD guadagnerebbe il 32% dei consensi, al pari di CDU, i cristiano-democratici, con la coalizione di governo che è notevolmente sotto ai consensi che ottiene negli stati più ricchi. Non è certo però una novità la forza del partito in Sassonia, considerata un vero avamposto dell'estrema destra tedesca. Pirna, in particolare, quest'estate aveva visto una marcia neonazista molto partecipata. Adesso la politica si interroga sulle prossime elezioni europee del 2024, dove Alternative für Deutschland è al 22% nei sondaggi a livello nazionale. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
In Cile per la seconda volta in due anni gli elettori hanno rifiutato l'adozione di una nuova Costituzione. Sentiamo Alfredo Somoza.
Come era largamente previsto, anche questa versione della Costituzione, integralmente scritta dalla destra, senza che vi sia stata la possibilità di mediare con le altre forze politiche, è stata bocciata. Era già successo nel 2022 con la Costituzione scritta dalle sinistre, in quel caso senza prendere in considerazione nessun punto proposto dalle destre. Si potrebbe pensare un pareggio, ma in realtà è stata la strategia delle destre quella vincente. Le forze politiche che hanno prevalso nella Costituente, che ha scritto la Costituzione bocciata ieri dai cileni, si era apertamente pronunciata a favore del mantenimento della Costituzione di Pinochet del 1980 ancora in vigore. Proponendo una nuova Costituzione invotabile dalla maggioranza dei cileni, hanno centrato l'obiettivo di tenere in vita la Costituzione della dittatura. Ora si potrà procedere per gradi, riformando la Carta del 1980, ma difficilmente, per molti anni, si aprirà una nuova finestra per cancellare il lascito più duraturo del generale Pinochet, la Costituzione che ricorda che la transizione in Cile non si è mai conclusa e che continua a condizionare la democrazia nel paese sudamericano.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il governo israeliano sta usando la fame dei civili come metodo di guerra nella striscia di Gaza, il che è un crimine di guerra. Lo ha denunciato l'ONG Human Rights Watch, di base negli Stati Uniti, in un rapporto diffuso a Gerusalemme. Le forze israeliane, ha aggiunto il rapporto, stanno bloccando la fornitura di acqua, cibo e carburante. Hanno impedito volontariamente l'assistenza umanitaria, radendo al suolo aree agricole e privando la popolazione civile di beni indispensabili alla sua sopravvivenza. Questo è quello che dice Human Rights Watch e che ci viene raccontato quasi tutti i giorni da nostri contatti nella striscia. Sentiamo da Khan Yunis Sami.
La situazione sta peggiorando per tutta questa gente dopo 72 giorni di guerra. Poi c'è dentro quelli che muore di bombardamenti e muore di fame, perché ora sto in un campo di quelli sfollati vicino a un magazzino di loro qua, e ci sono migliaia e migliaia della gente, praticamente uno lotta per avere una bottiglia di acqua, quello litiga con l'Urwa che gli cedevano chiede un lago, non ce li danno perché hanno un magazzino chiuso e sigillati dentro. Ci sono migliaia di cartoni di acqua praticamente sulla terra per aria, ci sono tante tende, ma non ce le fanno di soluzione delle tende nemmeno a quell'acqua, a quel genere alimentare che ce l'hanno. Stiamo praticamente qui a Gaza, è stato un prigione aperto al cielo, però ora è diventato un prigione anche un cimitero aperto al cielo, e tutto il mondo sta guardando, nessuno praticamente alza dito per dire basta.
La pressione su Israele affinché accetti una tregua a Gaza sta aumentando in maniera importante anche da parte dei suoi alleati occidentali. Le notizie arrivate negli ultimi giorni, le tantissime vittime civili e il dramma di quasi 2 milioni di persone, di palestinesi senza una casa, hanno convinto per esempio i principali paesi europei a chiedere un cessate il fuoco. Lo ha fatto anche il Regno Unito, che finora aveva mantenuto la stessa linea degli Stati Uniti e si era rifiutato di parlare di tregua. Il governo britannico non ha chiesto un cessate il fuoco immediato, ma una tregua sostenibile. In ogni caso, un cambio di posizione. Questa sera si riunirà a New York nuovamente il Consiglio di Sicurezza ONU, che finora non è riuscito ad adottare una risoluzione per chiedere la cessazione delle ostilità. Ma il clima sta cambiando. Oggi in Israele è arrivato per la seconda volta dal 7 ottobre il segretario americano alla difesa Lloyd Austin.
I'm not here to dictate timelines or terms.
Non sono qui per dettare condizioni e tempi della guerra. Il nostro supporto a Israele, che ha il diritto di difendersi, rimane e rimarrà per sempre invariato, ha detto il capo del Pentagono.
From Gaza, or even threaten Gaza anymore.
Hamas non deve più essere in grado di attaccare Israele, nemmeno di minacciare Gaza. Con il governo israeliano abbiamo parlato di varie cose, gli obiettivi della campagna militare, come ridurre l'impatto sulla popolazione civile, come garantire il supporto umanitario, come passare da un'operazione molto intensa a una nuova fase della guerra, più chirurgica. E questa sembra essere proprio la strategia dell'amministrazione Biden, sotto pressione, in casa e fuori, per convincere Netanyahu a fermarsi o perlomeno a cambiare le modalità della guerra. La strategia è quella di passare una nuova fase meno intensa, con molta più attenzione alla popolazione civile. Non a caso Austin ha aggiunto che proteggere i civili palestinesi non è solo un dovere morale, ma anche un imperativo strategico. Detto in altre parole, di questo passo Israele potrebbe anche non raggiungere i suoi obiettivi. Nelle scorse settimane il capo del Pentagono, che in passato, ricordiamo, ha combattuto più volte sul campo con l'esercito americano, per esempio a Mosul, in Iraq contro l'ISIS, aveva ammonito gli israeliani sul rischio di alimentare solamente la rabbia dei palestinesi e quindi di gettare i civili palestinesi nelle mani di Hamas con nuovi miliziani. Tutto questo vuol dire che gli Stati Uniti siano pronti a votare per una tregua in Consiglio di Sicurezza ONU questa sera? La risoluzione, preparata dagli Emirati Arabi, chiede una tregua urgente e sostenibile. Non cita espressamente Hamas, parla del rilascio di tutti gli ostaggi, appoggia la soluzione dei due stati. Le trattative dovrebbero andare avanti fino all'ultimo momento. Intanto Israele spera di poter proseguire con la guerra, come ha spiegato il ministro della difesa Gallant dopo l'incontro con Austin.
Rilevando la presenza dei leader di Hamas e la loro catena di comando è stata uno dei nostri primi obiettivi e noi continueremo finché non avremo raggiunto tutti i nostri scopi.
Un'eventuale nuova tregua, dopo quella di fine novembre, potrà cominciare solo se e quando Israele avrà la certezza di poter riportare a casa gli ostaggi. Di questo hanno parlato sempre oggi, a Varsavia, in Polonia, i capi dei servizi segreti americani e israeliani, insieme al primo ministro del Qatar, che sta facendo da mediatore dall'inizio del conflitto. Hamas, però, ha fatto sapere che per ora non è ancora stata interpellata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In Serbia ieri sono tenute le elezioni politiche e amministrative, è stato un trionfo stando ai risultati per il presidente Aleksandar Vučić, il cui partito del progresso serbo, SNS, è un partito orientamento nazional populista, è andato il 47% dei voti, un risultato di molto superiore al quasi 43% ottenuto il 3 aprile 2022 nelle ultime legislative. L'opposizione ha chiesto l'annullamento delle elezioni amministrative di Belgrado, ha denunciato gravi brogli nelle operazioni di voto nella capitale. Queste denunce sono state confermate dagli osservatori dell'OSCE non solo a Belgrado ma in tutta la Serbia. Partiamo da qui l'intervista a Massimo Moratti, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio dei Balcani e Caucaso.
Appunto, queste dichiarazioni è l'OSCE praticamente che ha presentato i risultati preliminari delle elezioni e confermano quanto si era visto e quanto si era sentito ieri, nel senso che ci sono stati dei tentativi appunto di imbrogli elettorali e concretamente quello che era più la battaglia più forte si è avuta proprio per la città di Belgrado, dove si parla appunto di autobus di serbi che vivono in Bosnia Erzegovina, hanno quindi doppia nazionalità, hanno diritto a votare nelle elezioni in Serbia, ma chiaramente non per le elezioni amministrative, perché questi non sono residenti a Belgrado. E questo è in sintonia con quanto si è visto nei mesi scorsi, quanto era stato annunciato nei mesi scorsi, che si denunciava che un gran numero di persone stavano prendendo la residenza a Belgrado proprio in vista della tornata elettorale. E questa è stata una parziale conferma. Poi l'OSCE, appunto, il suo rapporto è in linea con quello degli anni precedenti, dove appunto denunciano la situazione degli organi di controllo della Serbia, tipo la commissione regolatrice dei media o l'agenzia anticorruzione, che non hanno reagito a vari tentativi di, appunto, di manipolare le violazioni delle regole elettorali.
A queste elezioni il movimento di opposizione La Serbia contro la violenza, nato dopo le stragi di massa dello scorso maggio, ha preso il 23,36% dei voti a livello nazionale. Ma la domanda che abbiamo fatto a Massimo Morati è la seconda: se al netto di queste irregolarità, ossia se sono stati determinanti per il voto.
Questa è la domanda chiave. Al momento, per esempio, a Belgrado, dove l'opposizione aveva le maggiori chance, lo scarto è un 3%. E l'opposizione dice che ci sono stati 40.000 persone che hanno votato a Belgrado senza averne il diritto. E sarà difficile capire quante persone si sono state portate con gli autobus o con mezzi privati, però con un 3% di scarto non diciamo che a Belgrado c'erano 1.500.000 votanti registrati. Sì, insomma, non è tantissimo. In più appunto poi c'è anche delle liste quasi fantasma come questo Nestorovic a Belgrado, che è un personaggio abbastanza sui generis, perché è no-vax, un'agenda populista che dà la colpa alle scie chimiche, insomma un po' un mix, un purpurri di teorie conspirazioniste, che è venuto dal nulla e ha avuto un 5%. Anche lì ci si chiede cosa ci sia dietro la sua popolarità, a parte il fatto che in questi mesi qui è stato spinto dai tabloid di regime, diciamo.
Il movimento di opposizione contro il regime che c'è in questo momento a Belgrado si chiama Serbia contro la violenza. Ce lo puoi raccontare?
Sì, il nome origina da due tragici eventi che sono accaduti in Serbia a distanza di due giorni a maggio di quest'anno, cioè le due sparatorie che hanno, una la prima in una scuola nel centro città, la seconda in una municipalità fuori Belgrado, che hanno causato circa 18 o 19 morti al momento e che hanno in un certo momento testimoniato la cultura violenta che c'è nella città. Quindi il fatto che queste due sparatorie avvenissero una dopo l'altra ha portato alla luce la violenza intrinseca nella società serba, che è stata per tanti anni promossa dal governo. E questo appunto ha fatto partire una serie di proteste di massa che sono continuate fino a pochi giorni fa, e dalle quali appunto è scaturita la lista della Serbia contro la violenza. Quindi una reazione alla violenza sistemica che esiste in Serbia, che è scaturita quasi da due fatti di cronaca sorprendentemente vicini l'uno all'altro, ma che poi appunto si è ricollegata anche alla violenza che viene propagandata sui media, appunto media comunque vicini al governo, e sul fatto che ci siano armi in giro a volontà, per le quali c'è stata poi una sorta di condono, e il fatto appunto che lo stesso coalizione del governo propagandasse sempre una retorica molto divisiva e molto polarizzante. E in questo appunto le proteste si sono coalizzate e hanno formato questa lista Serbia contro la violenza, che appunto il messaggio è chiaro e cercava di riportare la Serbia verso una normalità, insomma, in termini di contenuti, ma anche in termini di istituzionali e di orientamenti.
Adesso Serie TV, sentiamo Alice Cucchetti.
Tradizionalmente la cerimonia degli Emmy Awards si tiene a metà settembre ed è un modo per la televisione statunitense di autocelebrare la stagione passata inaugurando quella a venire. Quest'anno però, a metà settembre, si era in pieno doppio sciopero, anzi, lo sciopero degli attori è stato proclamato a metà luglio, un giorno dopo l'annuncio delle nomination agli Emmy. Così, la notte degli Emmy è stata posticipata fino addirittura al 15 gennaio 2024 e in questo modo si è venuta a creare una concomitanza imprevista. Il 7 gennaio, infatti, sarà la serata dei Golden Globe, cerimonia che idealmente inaugura la stagione dei premi cinematografici, ma che ha anche una sezione televisiva considerata di discreto prestigio. Insomma, i due premi più importanti per la TV a stelle e strisce verranno consegnati a una settimana di distanza e, a giudicare dalle nomination, rischiano anche di essere decisamente ripetitivi. In entrambi i casi a dominare è la quarta stagione di Succession, serie HBO, da noi su Sky e Now, che in questi giorni fa capolino in cima anche a tantissime classifiche del meglio dell'anno. È stata l'ultima annata e uno dei rari casi in cui il finale di serie si è rivelato estremamente soddisfacente, mettendo d'accordo tutti sulla sua riuscita, capace di tenere fino all'ultimo col fiato sospeso e nello stesso tempo essere perfettamente sensato. Sia l'Academy televisiva, che decreta gli Emmy, sia l'Associazione della stampa straniera Hollywood, responsabile dei Golden Globe, anche se da quest'anno, dopo i tanti scandali delle ultime edizioni e boicottaggi di Star Network, l'organizzazione pratica è affidata a una compagnia esterna, sono piaciute molto anche la seconda stagione di The Bear e la miniserie Netflix Lo Scontro. Della prima, ambientata nella cucina di un ristorante di Chicago, abbiamo cantato le lodi diverse volte. La seconda è una tragicommedia surreale che, partendo da un litigio futile in auto tra due personaggi, osserva l'escalation della loro aggressività e poi va ancora più in profondità, parlando anche dei traumi delle persone di seconda generazione. Protagonisti e autori sono asio-americani. Tantissime nomination agli Emmy le ha portate a casa anche The White Lotus, con la seconda stagione girata in Sicilia e con alcune attrici italiane, tra cui Sabrina Impacciatore, che nel frattempo è diventata celebre anche a Hollywood. Pare che il successo di questa serie, sempre HBO, incentrata sulla messa alla berlina di americani super ricchi in vacanza, abbia contribuito all'esplosione del boom turistico italiano di quest'estate. The White Lotus, che è andata in onda nell'autunno 2022, aveva portato a casa i premi per miglior miniserie e miglior attrice ai Golden Globe dello scorso anno. Tra i titoli che i Globi d'Oro hanno incluso nelle proprie nomination andati in onda dopo la chiusura dei voti per gli Emmy, ci sono due miniserie di quest'autunno: Lezioni di chimica con Brie Larson, ambientata nei primi anni 60 e tratta da un romanzo bestseller su una scienziata che si ricicla presentatrice di un programma di cucina, e Compagni di viaggio, appena terminata su Paramount Plus, racconto di un grande amore tra due uomini diversissimi che attraversa decenni di storia americana dall'oppressione del maccartismo fino agli anni 80. Emmy e Golden Globe però paiono aver apprezzato entrambi Jury Duty, piazzandola tra i candidati per la miglior serie comedy. C'è chi si è chiesto quanto fosse corretto nominare come miglior sceneggiatura o interpretazione uno show che assomiglia tanto a un reality e che è costruito quasi totalmente sull'improvvisazione. Ricordiamo, segue la quotidianità di una giuria durante un processo, ma è tutto finto e tutti sono attori, tranne un singolo giurato totalmente ignaro dello scherzo delle telecamere. Colpisce, scorrendo gli elenchi, constatare quante serie importanti degli ultimi anni siano presenti per l'ultima volta, perché si sono concluse proprio nel 2023. È il caso dell'acclamatissima Succession, come dicevamo, ma anche di The Marvelous Mrs. Maisel, Ted Lasso, Barry, Better Call Saul, The Crown. D'altronde si sa, i premi di settore servono soprattutto a fare i bilanci delle annate e il 2023, senza dubbio, è stato un anno di passaggio e di crisi profonda. Nel 2024 Hollywood cerca una nuova normalità. Vedremo. Nel frattempo, auguri.
La COP28, vista dagli ultimi, abbiamo scelto per questa prima puntata l'Unione Internazionale delle Superiori Generali, WISC, l'organizzazione che rappresenta oltre 600.000 suore nel mondo. Era la loro prima volta a una COP ed erano a Dubai per portare le voci di chi vive ai margini al centro del dibattito globale. Abbiamo sentito Giulia Isabel Cirillo, coordinatrice delle progettualità di advocacy della WISG, ma prima a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Le sensazioni sono diverse. Da un lato COP28 ha mostrato al mondo l'impegno delle reti globali che partono proprio dalle basi, dalle comunità locali che lottano contro gli effetti avversi del cambiamento climatico, che lottano per la giustizia ambientale e per costruire un futuro più vivibile per tutti. diritti. D'altro canto però questo summit a Dubai ci ha messo anche di fronte alla potenza, alla capillarità, alla determinazione delle lobby ostinate nel promuovere l'uso dei combustibili fossili, e ci ha diciamo dimostrato veramente l'impatto che queste lobby hanno sulle decisioni che si prendono a livello globale. Sicuramente il risultato è che le dichiarazioni uscite dalla COP28 non agiscono con l'urgenza necessaria per affrontare il momento di crisi in cui ci troviamo, anche se è stato riconosciuto il ruolo dei combustibili fossili, manca l'impegno concreto, e questo ci preoccupa, ovviamente ci motiva anche all'azione per il prossimo periodo.
Come moltissime ONG avete portato alla COP28 le preoccupazioni di quei paesi che emettono pochissimi gas serra ma subiscono in pieno le conseguenze del riscaldamento globale.
Le suore coinvolte nella rete WISG vedono in primissima linea quali sono gli effetti del cambiamento climatico sulle popolazioni che sono già le più vulnerabili, e questi effetti spaziano dalla mancanza di acqua potabile alla impossibilità di coltivare le proprie terre, a ovviamente effetti molto più drammatici come le inondazioni, come gli incendi. Diciamo che in tutto il mondo, come lei giustamente dice, le persone più vulnerabili sono quelle che devono far fronte agli effetti peggiori del cambiamento climatico, pur essendone le meno colpevoli. E il messaggio delle suore della WISG è proprio questo, cioè che le voci dai margini devono essere al centro delle decisioni che si prendono a livello mondiale su come affrontare la crisi che sta vivendo la nostra casa comune, perché chi è in prima linea e chi è veramente diciamo coinvolto in prima persona dalla drammaticità degli effetti del cambiamento climatico ha diritto ad avere voce in capitolo, ad avere una voce forte, istituzionalizzata, e soprattutto una voce che poi sia ascoltata ed implementata.
Questa era la vostra prima COP, eravate lì per capire, per imparare. Nel vostro piccolo, come si possono applicare sul campo le raccomandazioni della COP28?
Sì, noi abbiamo visto che le lezioni imparate alla COP28 si possono applicare a diversi livelli. Innanzitutto abbiamo visto che a livello internazionale c'è la necessità di coordinare meglio il lavoro che fanno le religiose e anche i religiosi in questi forum delle Nazioni Unite. Quindi sicuramente la WISG per il prossimo periodo si propone di sostenere le suore che già sono attive in questi spazi ONU, creando diciamo forum, creando spazi, eventi in cui possano confrontarsi fra loro, imparare insieme e muoversi in maniera più coordinata. D'altro canto vediamo anche la necessità però di rafforzare le reti a un livello nazionale, perché in fondo in questi spazi ONU si lavora proprio con la rappresentanza dei governi nazionali, e quindi sarà importante anche capillarizzare la rete e fare in modo diciamo che a livello nazionale le suore possano lavorare con chi poi rappresenta quei paesi presso le Nazioni Unite. In particolare abbiamo visto la necessità di prioritizzare alcuni temi che viviamo come temi chiave che interessano particolarmente le suore e le loro reti locali, come sono ad esempio le industrie minerarie ed estrattive, come ad esempio la questione dell'agricoltura sostenibile, e come può essere anche la questione dei finanziamenti diciamo in linea con i valori ecologici che promuove la fede cattolica.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.